Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 7:53 minuti di questa mattina, di questo mercoledì 16 novembre. Buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici. È il 16 novembre e il meteo dell'Europa orientale registra pioggia di missili sulla Polonia. Ecco, non un'acquazione, giusto un paio, ma è quanto basta per far scattare l'allarme rosso. Neanche il tempo di veder fumare il cratere che la politica italiana aveva già il dito sul grilletto di Twitter. Parte subito Calenda e dice: la follia russa generata dalle pesanti sconfitte continua. Siamo con la Polonia, con l'Ucraina, con la NATO. La Russia deve trovare davanti a sé un fronte compatto. I dittatori non si fermano con le carezze e gli appelli alla pace. A ruota segue subito Letta, a fianco dei nostri amici polacchi in questo momento drammatico, carico di tensione e di paure. Quel che succede alla Polonia succede a noi. Letta carica l'effetto drama, Calenda è pronto ad affidare il comando della NATO alla Moratti. Poi però tocca a Biden. E cosa dice Biden? È improbabile che il missile che ha colpito la Polonia sia partito dalla Russia. Ecco, appunto, quindi buoni, state buoni. È vero che l'ultima volta che c'è stato casino ai confini della Polonia non è finita esattamente benissimo, però ricordatevi di tenere Twitter nella fondina prima che vi parta un colpo a caso. Che intanto era tutto uno scatta l'articolo 4, scatta l'articolo 5, scatta Pantani sui tornanti dell'Alpe d'Huez. Ah no, questo non c'entra, però quelli sì che erano bei tempi. scatta l'articolo 4, che è: uè raga, vediamoci subito che ci dobbiamo parlare. Scatta l'articolo 5, che è: mi hai messo le mani addosso, io chiamo mio cugino. Per non parlare dell'articolo 6, che prevede il lancio immediato di riotte e rampini sulle principali postazioni nemiche. È guerra in Europa, titolava subito il Corriere della Sera prima che lo facesse Repubblica. Difenderemo ogni centimetro dei nostri confini, tuonava Stoltenberg, per non essere da meno di Salvini. Non siamo stati noi, dicevano i russi, che intanto bombardavano allegramente case, vicoli e palazzi delle città ucraine senza doversi preoccupare di smentire. Intanto però, dal cratere fumante, un paio di chilometri dentro al confine polacco, emergeva quel che resta di due contadini polacchi, assurti improvvisamente al rango di arciduca Francesco Ferdinando. Vedi un po' che culo quando funziona l'ascensore sociale. Due contadini a bordo di un trattore, insomma, quanto basta per denunciare l'attacco all'Occidente, o viceversa, per consentire a Orsini di dire che Putin ha sventrato la Polonia. Insomma, questo è un po' lo stato delle cose al momento, e si tratta di capire cosa è successo e che succede. Intanto, sul piano dei numeri, possiamo dire che ieri eravamo 8 miliardi sulla Terra, oggi siamo 8 miliardi meno 2, e sta a vedere che quello del lancio dei missili sulla Polonia non sia la miglior risposta che è stata individuata per limitare il problema della sovrappopolazione del pianeta. Ancora una volta, anvedi la fortuna. Allora, tra poco cercheremo anche di capire esattamente che cosa è successo al netto dell'isteria in automatico che ha scatenato l'episodio di ieri sera. Magari guarderemo quello che si scrive online, un pochino più aggiornato rispetto a quello che sta sulle prime pagine dei giornali cartacei. Ma intanto, in forma sintetica, lo sentirete adesso nei titoli del GR delle 8. Noi torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Daylight turns to moonlight, and I'm at my best, yeah, praising the way it all works and gazing upon the rest. Oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing moods, yeah. Bitter turns to sugar, some call a passive tune, but the day things turn sweet for me won't be too soon. No, the hush before the silence, the winds after the blast. The hush before the silence, the winds after the blast. I wish we moved together, this time the bus is soon. Oh, but we're caught up in the wilderness and ever-changing moods, yeah. Sins that pay for through another's evil mind. The love after the hate, the love we need to later. The love after the hate, the love we need to later. I wish we'd wake up one day and everyone feel blue. Oh, but we're caught up in the dailies and an ever-changing mood. Yeah. Thank you.
of statues, masses form a line, but I know which way I run to if the choice was mine. The past is our knowledge, the present our mistake, and the future we always leave too late. I wish we'd come to our senses and see there is no truth. Not the confusion for this ever-changing mood, yeah.
E insomma, una promessa è una promessa. Mari, quella promessa arriva da quella mattina molto mattina con la finestra dello studio di Piazza Santo Stefano davanti, che fuori albeggiava già un po'. Io sarò stato lì per fare l'apertura, tu per il giornale radio, tu eri ragazzina, io di più, io mettevo i primi dischi, tu avevi già raccontato la Pantera nella rubrica Giovani con Nicola, con James, e quel giorno forse non si sarà svegliato il rassegnista e tu sei entrata nello studio e hai detto: oggi la facciamo noi due. E hai diviso i giornali e tu sapevi già come fare, io invece proprio no. E mi ricordo che avevo letto in petito la prima pagina del Sole 24 Ore, come avrebbe fatto Everardo Dalla Noce, e però appena siamo andati in pubblicità mi hai guardato e mi hai detto: ma lo hai capito quello che hai letto? E io ti avevo risposto che sì, e invece era proprio no, non avevo capito una mazza di quello che avevo letto. Poi però ho messo questo pezzo qua, My Ever Changing Moon degli Style Council, e tu sei uscita dallo studio dicendo: beh, questo è bellissimo. E insomma, la promessa arriva da lì, e questo è il momento, da parte mia, da parte di tutti noi, di dirti ciao 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 Mari. Perché tutte le parole pronunciate stanno ancora lì da qualche parte, ed è la radio che suona e suona ancora, e dentro, tra una frase e una canzone, resta qualcosa di tuo. Un grandissimo abbraccio, ti abbiamo voluto bene tutti quanti, e adesso cercherò di capire almeno l'80% delle cose che leggo, giusto per mantenere un'altra promessa.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man.
Sono le 8 e 8 del mattino, volevamo dire ciao alla nostra amica e collega Mari Di Martino, e avremo modo, come dire, di salutarla ancora. Intanto torniamo a fare le nostre cose, perché lo dobbiamo fare, e perché eravamo rimasti al che cosa sappiamo finora del missile che ha colpito la Polonia. Beh, rispetto a ieri sera, quando Calenda, Letta twittavano ad alzo zero, il Corriere della Sera sparava è guerra in Europa, sappiamo qualcosa di più, lo stiamo raccontando anche nei giornali radio. Vediamo che cosa scrive per esempio Open nella sua apertura di oggi. Per l'appunto il tema è: che cosa sappiamo finora del missile che ha colpito la Polonia. Il 15 novembre 2022, scrive Open, la Russia torna a bombardare il territorio ucraino, colpendo, oltre alla capitale Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Leopoli e altre città a poca distanza. Proprio da Leopoli, intorno alle 15.40, la polizia polacca viene allertata per un'esplosione vicina al confine con l'Ucraina. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, l'area viene messa in sicurezza e non si conoscono le circostanze che hanno portato alla morte di due persone. Il fatto risulta collegabile con l'annuncio del segretario di Stato e portavoce del governo polacco Piotr Müller della convocazione d'urgenza del Comitato per la Sicurezza Nazionale e gli Affari della Difesa. Mentre la Polonia non si esprime con certezza, preferendo indagare sull'accaduto, il ministro della Difesa della Lettonia e un altro funzionario dell'intelligence statunitense sostengono che a colpire il paese NATO siano stati dei missili russi. Le immagini che circolano tuttavia indicano un altro possibile colpevole, un razzo dell'antiaerea ucraina. Al momento è possibile analizzare soltanto le immagini pubblicate e associate all'esplosione avvenuta in territorio polacco. Non sappiamo se sono stati rinvenuti altri resti appartenenti a un missile lanciato dall'esercito russo e diverso da quello del sistema S-300, così così come non possiamo confermare che il pezzo fotografato e attribuito al razzo del citato modello di Antera sia un frammento derivante dallo scontro con un missile russo lanciato contro l'Ucraina, incidentalmente deviato in territorio polacco. Le ipotesi sono tante, ma sta di fatto che a seguito dell'ennesimo bombardamento per ordine di Mosca è la prima volta che un territorio europeo e della NATO viene colpito nel corso del conflitto. Nel corso della serata del 15 novembre, ieri sera, iniziano a circolare le prime immagini del luogo dell'esplosione. Si nota un cratere e un mezzo agricolo, un trattore e il rimorchio ribaltato. Un'altra è la foto interessante, quella del presunto resto del missile che avrebbe causato la morte dei due contadini in Polonia. Non si sa chi abbia diffuso la foto del resto del missile, così come non si può confermare che sia stata scattata sul posto. In ogni caso, e in assenza di altre prove attualmente in possesso delle autorità polacche, non resta che analizzarlo e valutare la possibile origine. La prima impressione è che quel pezzo provenga da un razzo dell'antiaerea ucraina S-300. Confrontandolo con i resti di altri due razzi fotografati in Ucraina, pare proprio combaciare. Tenendo comunque conto che si tratti di un resto fotografato sul posto dell'esplosione in pieno territorio polacco, questo viene ricondotto ancora una volta al sistema S-300. L'account Twitter Ukraine Weapons Tracker, chiaramente filo ucraino, riporta un'analisi dove si dichiarano certi che si tratti di un frammento di un missile del sistema S-300 in dotazione dell'esercito di Kiev. Gli stessi filo ucraini pubblicano la foto di un elemento integro e appartenente al sistema S-300, compatibile con il resto presente nella foto associata all'esplosione in Polonia. Gli S-300 sono una linea di sistemi antiaerei di fabbricazione sovietica in dotazione in diversi paesi del mondo, oltre a quello dell'ex blocco. Lo scorso 8 aprile il primo ministro slovacco annunciava l'invio in Ucraina di diversi S-300 per difendersi dall'invasione russa. Essendo in dotazione anche all'esercito di Mosca, qualcuno potrebbe valutare l'ipotesi che sia stato lanciato proprio dagli invasori. C'è un problema: la distanza. Infatti gli S-300 hanno una gittata troppo corta, 150 km, per essere lanciati dal territorio russo fino a quello polacco. Resta un'altra ipotesi, quella che vede la Bielorussia come luogo del lancio, ma risulta una possibilità troppo fantasiosa al momento. In tarda nottata, intorno a mezzanotte, il Ministero degli Affari Esteri ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo. Nel comunicato si fa riferimento a un missile di fabbricazione russa, il che risulta interpretabile essendo il sistema S-300 di fabbricazione prima sovietica e successivamente russa. Al momento, come precedentemente spiegato, non è possibile confermare che le autorità polacche siano in possesso o meno di elementi che riconducano con estrema certezza a un missile russo. E intanto, come avete sentito, è stato proprio Biden a dire improbabile che siano partiti dalla Russia i missili in oggetto, ragionevolmente si può pensare che il missile faccia parte della dotazione dell'antiaerea ucraina. Intanto però si è scatenato il pandemonio, anche perché in circostanze come queste basta la minima cazzata per scatenare l'inferno. E dunque andiamo a vedere i titoli dei quotidiani. Missili e morti, allarme in Polonia, il Corriere della Sera, schegge di guerra sulla Polonia, La Stampa, missili sulla Polonia, shock in Europa, La Repubblica, missili sulla Polonia a un passo dal baratro, addirittura Il Giornale. Oltre il limite invece il titolo del Manifesto, missile russo sconfina in Polonia. Abbiamo visto come appunto le ricostruzioni che sono in corso in questo momento poi raccontino e dicano altro, ma intanto appunto sui quotidiani di oggi i titoli che si trovano sono questi qui. Non tutti i quotidiani però titolano sui missili caduti in territorio polacco. Naturalmente sui quotidiani di oggi c'è molto spazio dedicato al G20 e in particolare all'incontro tra la Meloni e Biden, in cui sostanzialmente si ribadisce la fedeltà atlantica del governo italiano, e dall'altra parte la Meloni ha chiesto sconti sui costi del GNL proveniente dagli Stati Uniti. C'era però un altro vertice importante in corso, ovvero COP27, dove era impegnata un'altra figura apicale del governo italiano, stante anche la rilevanza del tema, cioè il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Su questo titola Domani. Sul clima il ministro non ha niente da dire e non parla neppure inglese. Francia, Germania e Stati Uniti sono arrivati al vertice ONU in Egitto con proposte sulla crisi climatica, l'Italia no, e scrive Ferdinando Cotugno da Sharm el Sheikh. Sembra un po' spaesato, e questa è la descrizione più frequente di chi sta osservando l'esperienza del nuovo ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin alla COP27. La sua formazione è da commercialista e la sua esperienza di parlamentare e viceministro è stata sull'industria. Non aiuta il fatto che Pichetto Fratin non parli inglese. Il suo incontro bilaterale con l'inviato per il clima statunitense John Kerry è durato mezz'ora, con 15 minuti effettivi di conversazione, perché ogni frase andava tradotta da un interprete. Quindi fin qui molto bene. Altro non ministro ma sottosegretario che oggi sta sulle prime pagine negli sfogli è il sottosegretario alla salute Gemmato di Fratelli d'Italia, che l'altro ieri è andato in televisione dicendo: non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini. Anvedi, per non dire del tranello sulla disputa tra terra tonda e terra piatta. Anche lì bisogna fare molta attenzione a non cadere nel tranello, ma intanto attenzione, perché la Verità titola sulla rappresaglia di Mattarella. Non è Mattarella che, come nei classici di Guccini, come un pazzo si è gettato contro Putin, bensì la rappresaglia di Mattarella a proposito della questione migranti, ma non solo. Ricorderete che ieri Marcello Sorgi sulla prima pagina della Stampa parlava dello grave sgarbo istituzionale di La Russa nei confronti di Mattarella. Invece, secondo Belpietro, è rappresaglia del capo dello Stato, scorrettezza istituzionale continua dopo la telefonata non concordata con Macron. Mattarella ammette che la politica estera entra tra le sue prerogative, ma insiste a dettare la sua linea su sanità, immigrazione ed economia. La Verità, che ovviamente continua a battere il tamburo sulla questione revisionista del Covid, ma oggi si dedica in particolare all'Ambrogino d'Oro. Da Ambrogino d'Oro ad Ambrogino di morte, la miseria per Sala è cappato il milanese da premiare. Al Covid si dedica anche il titolo odierno del Fatto Quotidiano, e come sempre colpa dei migliori, quarta dose, coi migliori l'Italia è la peggiore, solo il 7,9% ha fatto il secondo booster. Il Messaggero invece titola, come dicevamo, sul bilaterale Meloni Biden, asse sui migranti, summit al G20 tra il premier e il presidente americano, ribadita l'alleanza solida con Washington, pressing italiano su Stati Uniti e Turchia per frenare gli sbarchi. Vari soldi, il nodo Libia, la questione degli sbarchi la troviamo ugualmente ancora una volta sulle prime pagine, per esempio nel taglio alto del Manifesto, perché oggi il ministro Piantedosi va in Parlamento, previste multe e confische per le navi delle ONG. Alla fine si riparte da dove si era fermato Salvini, e cioè con il tentativo di bloccare l'attività delle ONG procedendo alla confisca delle navi umanitarie che salvano i migranti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ne ha parlato ieri al Viminale in una riunione con i capigruppo di Camera e Senato della maggioranza, ai quali ha anticipato anche i contenuti dell'intervento che terrà oggi in Parlamento. Accantonato ogni ipotesi di procedere per via penale contro i comandanti delle navi che non dovessero rispettare le disposizioni del governo, già approvate in passato senza successo per gli interventi della magistratura, si pensa di procedere per via amministrativa, affidando la gestione dello sconto con le ONG ai prefetti. Quindi multe non più milionarie come era stato previsto da Salvini, ma comprese tra i 10 e 50 mila euro, per poi procedere alla confisca dell'imbarcazione in caso di recidiva. Salvini, che incredibile, ieri non ha twittato come Letta e Calenda sui missili caduti in Polonia, anche perché Salvini, lo ricordiamo, è stato l'ultimo rottame di ordigno russo caduto in territorio polacco quando era andato in visita e gli avevano mostrato la maglietta con su Putin. Ma Salvini non ha twittato perché era impegnato ancora una volta con le sue due promozioni in vista del Black Friday, e quindi contemporaneamente, mentre gli altri si dedicavano all'allarme rosso dell'attacco all'Occidente, lui lanciava Salvini sblocca 10 miliardi di cantieri, cose così. A proposito di migranti, organizzazioni umanitarie, oggi si torna a parlare del processo che vedrà come imputato Roberto Saviano, portato a processo da Giorgia Meloni, con Salvini che si costituisce parte civile. Saviano oggi scrive sulla prima pagina della Stampa: il mio grido contro il potere che processa la democrazia. Risponde chi? Risponde Libero, e risponde come? Saviano bastardo. È questo il titolo che Libero fa riprendendo uno dei suoi classici. L'autore a processo rivendica il diritto di insultare degli scrittori e noi lo imitiamo. Ammazza, che bullismo. Il Sole 24 Ore invece, tornando come dire alla schiettezza dei numeri, titola sull'inflazione americana in frenata, Wall Street corre, dividendi record, più 7% nel terzo trimestre. Il Corriere della Sera in prima pagina oggi anticipa quello che è stato il discorso della notte, ovvero Trump che ha annunciato, come era previsto, il rinnovo della sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2024, e se c'è oltre ai due contadini sul trattore una vittima dei missili caduti sul territorio polacco è proprio Trump, perché stante il casino che succedeva nel mondo, il suo discorso del Make America Great Again non se l'è filato praticamente nessuno. Oggi però si scrive tanto anche dei mondiali del Qatar, perché domenica cominciano i mondiali più farseschi della storia dei campionati del mondo, e farseschi non è l'unico aggettivo spendibile. E allora andiamo intanto sulle pagine del Fatto Quotidiano, che dedica pagina 8 e pagina 9 all'argomento. Innanzitutto, per dire che cosa? Per dire che sul Fatto, ne scrive Paolo Zigliani, non troverete neppure un pezzo sul torneo di calcio. Il Fatto ha deciso di non scrivere, di non scriverne. Ieri, ricorderete, c'era stata la denuncia che arrivava da Fiorello rispetto alla copertura mediatica da parte della RAI dei mondiali del Qatar. Ma andiamo per ordine. Pagina 8 del Fatto, scrive Lorenzo Vendemiale a proposito della FIFA che punta a incassare 5,5 miliardi con i mondiali della morte, li chiama così. Per la manifestazione la FIFA conta di incassare circa 5,5 miliardi di dollari, battendo il record di 4 anni fa in Russia, altra sede piuttosto discutibile. Questo dice molto del perché nel dicembre 2010 una ventina di boiardi del pallone furono tanto pazzi o in malafede da scegliere il Qatar per un torneo che secondo i piani dell'epoca avrebbe dovuto svolgere in pieno deserto in estate, poi fu spostato in inverno. Il resto lo racconta il report Garcia, 350 pagine della più sconvolgente inchiesta interna alla FIFA, pietra miliare della letteratura degli scandali sportivi, che raccoglie una serie esilarante di aneddoti su quell'assegnazione: viaggi premio, cene di gala, sponsorizzazioni bizzarre. L'indagine non ha potuto o voluto dimostrare la corruzione, ma in una email l'ex segretario della FIFA Jerome Walkie scriveva testuali parole: il Qatar si è comprato la coppa. La strategia adottata allora è la stessa applicata negli anni a seguire: riversare l'enorme potenza economica per comprare un giudizio indulgente sul paese. Il Qatar ha acquistato per 10 milioni di dollari i servizi dell'Interpol, la forza che dovrebbe indagare a livello internazionale. Ha contribuito con 20 milioni alle attività del sindacato dei lavoratori che vigila sulle condizioni degli operai, ha finanziato viaggi di parlamentari e influencer, si dice abbia persino ingaggiato controfigure di tifosi per riempire le strade strade di Doha. La festa non può essere rovinata dalle polemiche, la più nota è quella sulle condizioni dei lavoratori impiegati nei cantieri degli stadi, nuovi schiavi che hanno costruito le piramidi di questo mondiale. Un'inchiesta del Guardian, più volte citata, ha stimato 6.500 morti, cifra contestata dalle autorità locali perché si tratta del numero totale di immigrati deceduti in Qatar dal 2010 a oggi. C'è anche poi il tema dei diritti delle donne della comunità LGBT+. Le recenti parole dell'ambasciatore Khalid Salman, che ha paragonato l'omosessualità a una devianza mentale, lasciano intuire il clima che si respirerà a Doha. Niente smancerie in pubblico, ma nemmeno bandiera arcobaleno negli stadi o sulle maglie. Il rispetto per le tradizioni locali invocato dagli organizzatori, che hanno il volto rassicurante di fatto Fatma Al-Nouimi, una donna messa a capo delle comunicazioni, significa oscurantismo. Infine l'ambiente, l'aria condizionata a cielo aperto, 7 stadi dove la temperatura si mantiene a 20 gradi mentre fuori ce ne sono il doppio, sembra uno schiaffo alla crisi energetica. La FIFA ha quantificato le emissioni in 3,6 milioni di tonnellate di CO2, secondo l'ONG Greenly saranno almeno il doppio. Nonostante tutto ciò, o forse proprio per questo, non è un caso che i mondiali siano finiti in un paese del genere. Il Qatar è preceduto dalla Russia e magari dopo la pausa del 2026 negli Stati Uniti, il risarcimento per lo scippo del 2022 sarà seguito dai rivali dell'Arabia Saudita, favoritissima per il 2030 in partnership con Egitto e Grecia. Il mondiale sta diventando la coppa degli autocrati, loro la vogliono per ripulirsi l'immagine internazionale, noi gliela diamo perché con il gigantismo contemporaneo i grandi eventi sportivi sono un lusso che solo paesi troppo ricchi e poco democratici possono permettersi da ogni punto di vista, come già per le Olimpiadi. Soltanto in stadi il Qatar ha speso oltre 6 miliardi di dollari, quasi 200 considerando le infrastrutture. Il costo delle attività di lobbying invece è incalcolabile, si chiama sport washing. Resterebbe solo la questione morale, se è giusto consegnare il nostro pallone nelle mani di questi regimi. La difesa d'ufficio della FIFA è che il calcio con i suoi valori universali può avvicinare le culture, esportare la democrazia, che in parte è anche vero. Oggi la situazione dei diritti in Qatar è sicuramente migliore di 10 anni fa, a partire dalla riforma della kafala, la moderna schiavitù che consegnava gli immigrati nelle mani dei datori di lavoro grazie proprio ai mondiali e ai riflettori accesi su di esso. Qualcosa è cambiato, il rischio però è regalare una vetrina a dittatori pericolosi e imprevedibili. Prendete la Russia, 4 anni fa tutti erano convinti che la festa mondiale avrebbe cambiato in positivo il paese e disteso le relazioni. Putin celebrava il trofeo nello spogliatoio della Francia, acclamato da Pogba and Company come patron. I capi di Stato sfilavano in tribuna davanti a lui e il numero uno della FIFA Gianni Infantino si congratulava per l'edizione più bella di sempre. Il Fatto si dedica poi anche agli avvertimenti ai giornalisti e ai reporter: libertà di cronaca sì, ma solo per le partite, mentre la Stampa ritorna sui costi assurdi, 200 milioni sostenuti dalla Rai per acquisire i diritti, il doppio di quanto spese Mediaset per i mondiali precedente. Ritorna sulla polemica lanciata da Fiorello e sulle limitazioni imposte alla comunità LGBT, mentre invece il Messaggero oggi fa un po' l'elenco delle star che si sono tirate indietro, a partire da Dua Lipa, che ha annunciato che non parteciperà alla alla cerimonia inaugurale. Ricorda che chi vuole sapere bene che cosa è accaduto nella creazione di questa kermesse calcistica in Qatar, c'è una bellissima serie su Netflix che si intitola FIFA, calcio, denaro e potere. In 4 puntate descrive gli intrighi e il giro di soldi che hanno permesso all'Emirato di organizzare la manifestazione. Poi riprende le dichiarazioni di Philipp Lahm, ex capitano della Germania, schieratissimo contro i mondiali del Qatar. Ricorda che anche Rod Stewart ha detto no, che non ci andrà, e poi riprende le parole di Eric Cantona, che ha detto: questo torneo è un orrore, migliaia di morti per costruire stadi che saranno utilizzati solo per un mese per divertire il pubblico. Cantona ha aderito alla campagna social Boycott Qatar 2022, invitando il mondo a seguire il suo esempio. Parigi parteciperà in misura minore al boicottaggio, ma nella capitale francese non verranno trasmesse le partite sui maxi schermi per protesta contro le violazioni dei diritti umani e l'impatto ambientale del torneo. Ci sono naturalmente altre notizie che magari poi, a proposito del Qatar, che magari poi riprenderemo, visto che il tempo a mia disposizione è già finito. Chiudo con una cosa che mi ero dimenticato, ovvero che il governo, grazie agli evasori, in arrivo il condono tombale, siamo sulla prima pagina della Stampa, colpo di spugna da 100 miliardi, nessuna multa e reati cancellati. Con questo io chiudo, ci sentiamo domani mattina come sempre attorno alle 7.45, la linea Val GR e poi dopo Prisma con Lorenza Ghidini. Buona giornata a tutti.